Buongiorno, Tiki.
Buongiorno. Sai cosa ho realizzato questa notte?
Cosa?
Che per fortuna l'informatica è un campo talmente vasto, succedono tutti i giorni delle cose
sì.
di cui bisogna poi parlare, e lo stavo paragonando un po' alla cronaca nera, no?
Sì.
Cioè, nell'informatica ci sono sempre delle vittime dei carnefici, in qualche modo. E questo è un vantaggio per il nostro podcast, perché significa che ogni settimana abbiamo anche cose di cui parlare.
Ok, quindi vuoi che faccia la puntata in tono da cronaca nera?
No, non lo... No. Siamo un po' stufi, di sentire brutte notizie in quell'ambito lì. Però, dicevo, è ricco, è un ambito ricchissimo l'informatica.
Ma io posso anche farti il sommario delle notizie... Ma col tono da cronaca nera, anche se sono positive. Proviamo.
Dai, proviamo, giochiamo.
In questa drammatica puntata del Disinformatico, Apple rende finalmente visibile il tracciamento pubblicitario. Facebook teme di perdere così metà del proprio fatturato. Attenti! Aggiornate macOS alla versione 11.3. C'è una falla gravissima già in uso. E una sessantina di altre meno gravi. Ma tutto si risolve installando l'aggiornamento. Congediamoci da un amico di quelli che ti tradiscono nel momento peggiore. Si chiama Emotet. E già avere un amico che si chiama Emotet è un problema. Ma questo era uno dei malware peggiori. È stato sgominato. Questa è notizia da cronaca nera. E infine il dramma. Il dramma più totale. 36 ore di isolamento, senza internet, senza connessione,
no!
Senza cellulare.
No!
Senza connessione neanche per vedere la televisione.
Come si fa?
In Canada, nel lontano Canada, improvvisamente un'intera popolazione rimane isolata. Dobbiamo fare qualche cosa, scoprire il colpevole. Lo scopriremo presto, chi è il colpevole in questa puntata.
Il Disinformatico.
Drammatico, soprattutto l'ultimo. Mi sto chiedendo come possa un'intera comunità non fare più affidamento all'internet.
Ecco, come si fa a vivere senza l'internet, appunto?
Come?
Come? Come è possibile oggi, soprattutto in un paese tecnologizzato come il Canada? Ma lo scopriremo presto. Cominciamo dalle cose, dalla notizia grossa di questa settimana.
Sì.
La storia grande, la storiona, lo storione, il piccione... No, la storia importante... Apple ha finalmente deciso di rendere visibile il tracciamento pubblicitario fatto dagli altri, ovviamente, e Facebook teme di perdere così metà del proprio fatturato. Cosa c'entrano le due cose? Allora, cominciamo dall'inizio. C'è un aggiornamento alla versione 14.5 di iOS e iPadOS, quindi gli utenti di iPhone e iPad possono installarla già da subito, anzi è altamente consigliabile farlo, perché disattiva facilmente il tracciamento pubblicitario da parte delle app. Questa novità di Apple ha mandato su tutte le furie i siti che vivono vendendo i dati acquisiti con questo tracciamento, fra i quali appunto Facebook, Alibaba e tantissimi altri. Molto semplice da attivare questa funzione. Non appena installi l'aggiornamento sul tuo iPhone o sul tuo iPad, viene fuori la possibilità nelle impostazioni di disattivarla, c'è l'opzione consenti tracciamento, oppure si va in impostazioni, privacy, tracciamento, e si disattiva globalmente il tracciamento cliccando su richiesta tracciamento attività. Semplice, 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 ma come mai? Cosa è nata? Da dove viene questa storia? C'è un'organizzazione che da tempo difende i diritti digitali, si chiama Electronic Frontier Foundation, in sigla F. E lo ha fatto perché in questo modo non solo il suono è sibilante, ma diventa una facile sigla da mettere sugli adesivi. Infatti, se avete visto Big Bang Theory e tanti altri programmi televisivi, ci sono gli informatici che hanno la sigla F. E serve proprio per questo. Beh, seriamente parlando, l'Electronic Frontier Foundation ha esaminato questa iniziativa di Apple e l'ha lodata dicendo che è un passo nella direzione giusta. Si chiama formalmente App Tracking Transparency, in sigla ATT, ossia... No, questo
quanto
non funziona.
Quanto ci piacciono le sigle stamattina.
In sostanza, seriamente parlando, in sintesi comporta il fatto che le app da questo momento devono chiedervi il permesso se vogliono tracciare le vostre attività nelle altre app. È un tracciamento spesso molto invasivo, che fino adesso è stato praticamente invisibile, e di solito lo accettiamo passivamente, perché sì, l'app ti chiede la localizzazione, soprattutto a scopo pubblicitario, vuole sapere che siti hai visitato, le informazioni sulla tua salute e altre cose abbastanza personali. E di solito l'utente non ne viene avvisato. Adesso invece viene messo tutto alla luce del sole. Le app devono chiedere esplicitamente il permesso di tracciare e l'utente può decidere facilmente se concederlo o no. Una bella libertà. Ovviamente le cose non sono piaciute a chi vive di tracciamento pubblicitario. Le aziende che hanno questa missione nel loro programma commerciale dicono: ma aspetta, adesso che tutti vedono che li stiamo tracciando, la gente dirà no, non voglio
Monelli,
essere tracciato.
Certo.
E infatti, e Facebook dice che durante i test di questa nuova funzione ha rilevato un calo di oltre il 50% dei ricavi degli editori con audience network, eccetera, eccetera, eccetera. Insomma, dice, perderemo dei soldi. Abbiamo un violino molto piccolo da far suonare che ci dispiace tanto per i 71 miliardi di fatturato di Facebook che sta facendo grazie a questo tipo di attività. Beh, nel frattempo sappiamo che la Electronic Frontier Foundation dice che c'è questa funzione, possiamo usarla, è un passo nella giusta direzione. È importante sapere, e lo spiega bene la F, che all'interno di ogni telefonino, ogni smartphone Apple, c'è quello che si chiama in gergo un IDFA.
Gerghissimo, anch'io l'IDFA.
IDFA, e che è l'acronimo di ID for Advertisers. Praticamente è un'impronta digitale, o se preferite una targa, di ciascun telefonino che lo identifica univocamente. Cioè ogni telefonino ha un numero diverso, non il numero di telefono, ma un suo codice identificativo, che viene usato esclusivamente a scopo pubblicitario. È una cosa diversa dai cookie, non c'entra nulla, questo ha funzione puramente di tracciamento pubblicitario. Adesso è meglio di niente, non è ancora perfetta questa misura presa da Apple, non agisce per esempio sul tracciamento fatto da un'app per monitorare come l'utente usa quella app. Se tu stai in Facebook, Facebook sa quello che fai in Facebook, anche se attivi questa funzione. Ma a questo punto Facebook non può sapere che cosa fai sugli altri siti, perché magari non ci si accorge facilmente di questa cosa. Ma quando tu vai in giro su internet e sfogli il sito di un giornale, Facebook lo sa. Questo è il tracciamento pubblicitario. Inoltre c'è il rischio che l'utente alla fine, tartassato da tutte le richieste delle app che gli dicono posso sorvegliarti, dai fammi, ecco, finisca per dire sì, dai, non mi importa nulla.
Quando ti prendono per sfinimento,
esatto.
Si dice, no? Ecco.
Però è un primo passo e soprattutto, e questa è una nota cattiva dell'Electronic Frontier Foundation, è di più di quello che sta facendo Google per il rivale Android. Quindi c'è la stessa funzione anche in Google, anche nei dispositivi Android. Gli Ad ID di Google sono ancora al loro posto, non c'è modo facile per disattivarli. Quindi, ok, tocca a te Google, datti da fare.
Paolo Attivissimo dice che i celchi nel glano sono una truffa.
Invece mio zio gommista coi celchi ha fatto il glano.
Celchi in lega?
No, celco quello che celco.
Oh, come sei saggio!
E poi?
E poi restiamo nel mondo della mela morsicata, perché c'è un aggiornamento importante, c'è da fare l'aggiornamento anche di macOS. Abbiamo parlato prima degli aggiornamenti per iPhone, iPad e iPod Touch, adesso parliamo di computer Apple. È uscita la versione...
Fatto stanotte.
Oh.
Tu pensa, mi è uscita la notifica. Il computer proverà stanotte a installare l'aggiornamento. Mi sono ricordata di non spegnerlo.
E lo ha fatto?
Lo ha fatto.
Ha fatto
reboot?
Credo.
Non lo so, stavo già dormendo, non... penso di sì. Io gli ho detto, ok, fai.
Stamattina lo hai trovato che funzionava.
Non l'ho neanche acceso.
Non l'ho neanche acceso. Sulla fiducia.
Bravo, sì.
Questo è,
perché,
mi piace.
Scusa, perché mi sto un po' agitando. Che c'è?
Mi piace vedere che tu hai questa fiducia incondizionata nell'informatica. È un buon segno. A furia di frequentare il podcast, stiamo cominciando a portarti sulla retta via.
Io l'aggiornamento l'ho fatto, però.
No, tranquilla. È importantissimo fare questo aggiornamento. Prima lo si fa, meglio è. Quindi buona da parte tua che tu l'abbia già fatto. Se avete un Mac in generale, non aspettate ad aggiornarlo. C'è la versione 11.3 di macOS che corregge una vulnerabilità molto grossa che consente di scavalcare una delle funzioni principali di sicurezza di macOS. Si chiama Gatekeeper. È un controllo che ti dice, quando tu vuoi scaricare e installare un'app, ti dice questa app è stata verificata da Apple oppure no. Se non è stata verificata, non ti consente di installarla. ottimo sistema, solo che i ricercatori di sicurezza malandrini
che hanno fatto?
Hanno scoperto che c'è un modo per aggirarla.
Ecco. E come si divertono?
Sì, ma lo vedi, poi da come poi pubblicano i video. Guarda, sono riuscito a far partire la calcolatrice!
Che bello!
Però effettivamente questo è un caso in cui la ricerca è arrivata dopo la ricerca dei criminali. Perché infatti questa falla di Gatekeeper che permetteva di installare applicazioni non verificate da Apple era già nota ai criminali informatici che la stavano già sfruttando da gennaio di quest'anno.
Urca, è lungo.
Quindi è quella che si chiamano Zero Day, cioè è già in giro, è già in funzione e la pezza che risolve il problema è arrivata un po' più tardi. C'era per esempio Schleyer, che non è la pronuncia.
Non è Schroeder.
No.
Delle tartarughe ninja,
non è la pronuncia di Sean Connery degli Slayer. Salve, sono Slayer. No, era un falso aggiornamento di Flash Player che tempestava il Mac di pubblicità. È un adware. E per fortuna adesso con l'aggiornamento tutto questo si risolve, tutto a posto. C'erano anche altri modi per eludere questa sorveglianza, anche questi sono stati sistemati insieme ad altre 60 vulnerabilità sparse, assortite, meno gravi che c'erano in macOS. Quindi andate a casa o andate in ufficio, fate il vostro aggiornamento, lasciate che il vostro computer faccia un bel reboot e il gioco è fatto.
E intanto i criminali stanno già lavorando a qualcos'altro, noi li aspettiamo.
Sì, al varco con un grosso bastone nodoso.
Paolo Attivissimo vive anche sulla rete, lo trovi all'indirizzo http://attivissimo.blogspot.ch/...
E poi ancora Paolo.
Ancora, vuoi...
Sì, ne voglio ancora.
Ancora notizie di sicurezza. Sì, questa è una puntata ricca di notizie sulla sicurezza perché in effetti è successo tanto. Questo tracciamento pubblicitario che cambia di Apple veramente è una rivoluzione. Ce ne accorgeremo fra qualche mese quando vedremo i fatturati delle aziende che fino adesso ci hanno sorvegliato amorevolmente online.
Anche loro, sì.
E ho una bellissima notizia. Usciamo dal canale della
Cronaca.
Bellissima! Sì, sì.
Ma sentiamo.
Ne avevamo parlato a gennaio scorso. Un intervento coordinato dalle forze di polizia di mezzo mondo che era riuscito a sgominare uno dei malware più diffusi, si chiama Emotet, veniva usato come ariete per entrare nei computer degli altri, soprattutto a scopo bancario, praticamente apriva la porta e poi faceva entrare tutti i cattivi. L'intervento di polizia ha consentito di bloccare il centro di controllo di Emotet, sono state fatte proprio delle incursioni nelle case dei criminali che gestivano queste cose, ci sono i video online che hanno fatto decisamente appassionare tanta gente perché vedi finalmente dal vivo un'irruzione della polizia che becca i criminali, quindi ottima notizia. Questo però l'avevamo raccontato a gennaio di quest'anno. Adesso è arrivato a compimento questa operazione, vale a dire... Adesso la polizia ha attivato un aggiornamento di Emotet, quindi i computer che erano infetti
sì.
Sono stati automaticamente puliti. Un trucco elegantissimo. Te lo racconto perché merita di capire anche, per capire come funzionano queste cose, come le forze di polizia quando si danno da fare possono, e hanno le risorse tecniche per farlo, possono fare davvero cose notevolissime. In pratica Emotet era uno di quei virus che una volta che è dentro il tuo computer... si aggiorna, riceve degli aggiornamenti dal suo boss. La polizia si è sostituita al boss e ha mandato un aggiornamento che contiene una sola cosa, l'ordine di autodistruzione. Non del computer, ovviamente.
Sembra fantascienza questa.
È quello che si fa. Cioè, sembriamo degli svitati che dicono cose, parlano di bit e byte, FTP, HTTPS. E invece siamo qui, seriamente, a cercare di difendere l'intero pianeta informatico. E ci siamo riusciti in questo caso. Ci sono riusciti loro in particolare. Infatti l'intervento di polizia adesso si conclude. Dal 25 aprile scorso i computer che erano rimasti infettati da Emotet hanno cancellato automaticamente il malware. Le forze di polizia infatti avevano preso il controllo degli aggiornamenti e quindi hanno diffuso uno di questi aggiornamenti in forma autodistruttiva. Il portale dedicato a Emotet che si trova presso abuse.ch, se vi interessa vedere esattamente che cosa è successo e avere tutti i dettagli tecnici, li trovate presso www.rsi.ch/ildisinformatico, indica che adesso ci sono 0 computer infetti con Emotet. È un bel risultato. ci sta.
Bravi.
Considerato soprattutto che Emotet aveva preso il controllo di oltre 1 milione di computer in tutto il mondo, generando incassi illegali per oltre 2 miliardi di dollari.
Quanti sono 2 miliardi di dollari?
Sono...
cioè, impilando una banconota da un dollaro, una in fila all'altra, attaccate.
Sì.
Riusciamo a farlo il giro della Terra?
Probabile, dovrei fare i conti.
Calcoli, quanto è lunga.
Però
quanto...
è un conto costoso, mi servirebbe 2 miliardi di dollari per farlo.
Ah, sì,
però,
stai passando dal lato scuro, Paolo.
Non si sa mai. Ecco, tutto molto bene quello sì. che stiamo raccontando, però attenzione, vuol dire che le forze di polizia, in un certo senso, hanno aggiornato forzatamente i computer infettati.
Vero.
In questo caso a fin di bene, però vuol dire che sono entrati senza l'autorizzazione dei proprietari di questi computer per forzare l'aggiornamento.
Quindi se una mattina uno di sti qua dovesse svegliarsi un po' arrabbiato e vendicativo, potrebbe...
Esatto, eh? Esatto. Dipende dalla situazione, però teniamo presente che in alcuni casi questo potrebbe essere addirittura una violazione di domicilio informatico. In questo caso ovviamente nessuno denuncia, perché
certo.
grazie, mi hai pulito il computer, molto gentile. Però ecco, non prendete voi informatici, per esempio, che ci seguite, non è che dite vado in casa, entro nel computer di qualcuno, gli pulisco il computer e me ne vado, perché tanto lo faccio a fin di bene. No, rimane violazione di domicilio.
Quindi finisci in galera e pulisci la tua cella, se caso.
Esatto. Ok. E quindi, bye bye, Emotet.
Ciao,
è stato
ciao.
Bello conoscerti, ma soprattutto vederti andar via.
Il Disinformatico, ragazzi, l'unico programma che gira su tutti i computer.
Allora Paolo, tu solitamente lasci sul finale la parte che sai mi emoziona di più, mi entusiasma
sì.
di più, perché va bene la sicurezza, va bene l'aggiornamento e tutto, però io ho sempre qua la lima, lo dico dalla prima puntata, ho sempre qua la lima per le unghie, pronta
lo
ad
so.
Essere tirata fuori in caso, ecco.
Ecco, chiarisco per chi ci segue, non mi sta minacciando
no,
con
no,
la
no,
limetta
no.
per le unghie, non è... quello è il senso.
Diciamo che diventa una distrazione, ecco.
Infatti.
E a me non piace, nemmeno a te, piace distrarmi da quello che stai raccontando.
Allora,
e tu sul finale fai sempre grandi promesse.
Sì, sì. Vediamo se riesco a cattivare, a prendere la tua attenzione con una storia che comincia con questo suono strano. Ascolta. Lo riconosci?
No.
No? È una creatura che sgranocchia qualche cosa. Ok, allora,
è felice di sgranocchiare.
Felice di sgranocchiare, sì. sì, a giudicare dei versini direi che è molto contenta. Allora, ci sono tante ragioni che possono portare a un'interruzione di servizio di internet. Quella che viene segnalata da alcuni siti canadesi è decisamente, appunto, di tipo canadese. Circa 900 utenti della località di Tumbler Ridge, nella Columbia Britannica, che per chi ha sotto mano una cartina è la provincia più occidentale del Canada, sono rimasti senza internet per ben 36 ore a causa del tranciamento di un cavo dati in fibra ottica che appartiene all'operatore di telecomunicazioni locale.
E chi è stato?
Chi è stato? Uno diceva qualcuno con la ruspa, perché insomma sono cavi interrati, racchiusi, sono interrati a 90 centimetri di profondità, racchiusi in una condotta protettiva spessa 12 centimetri.
Un lavoraccio!
E qualcuno è riuscito a romperlo lo stesso.
Perché?
I castori. Sì?
Ma non si pigliano le scariche elettriche o cose di questo tipo, poracci? Scusa. Cioè, perché se c'è una protezione di 12 centimetri significa che quello che viene protetto... può essere un po'... no?
Sto pensando al castoro.
Ma che è un lavoraccio,
no,
che
no.
ci vuole impegno per tranciare cavi di questo tipo.
Che ci
tipo.
Sia impegno da parte dei castori non c'è dubbio. No, tranquillizziamo, no, non vi preoccupate, non stiamo ridendo al castoro folgorato perché non è successo.
Non è stato folgorato.
È un cavo in fibra ottica, quindi non c'è corrente che passa.
D'accordo.
Però... sono riusciti, questi adorabili roditori sono riusciti a superare il cavo antiroditore, la protezione antiroditore di 12 centimetri. Non solo, il lavoro di roditore ha interrotto anche il servizio telefonico cellulare e i canali TV per un certo numero di utenti. Secondo i tecnici è un guasto unico nel suo genere, perché i castori hanno tranciato il cavo in più punti per prenderne dei pezzi per costruirsi la diga.
Ma vedi, e come fai a prendertela col castoro?
Esatto. E poi, scusa, anche il castoro ha diritto alla sua TV, certo. via cavo, no? Vuoi che non faccia diga? siamo nel 2021, i castori hanno la TV via cavo in casa.
Pari opportunità per tutti, giusto. Certo. Oh.
Quindi se vi serve una giustificazione originale per un ritardo nella consegna di un lavoro o per non partecipare a una riunione o, non so, c'è una sessione di didattica a
una
distanza.
Una mail che non hai visto, perché?
Esatto, provate con i castori. Dalle nostre parti si potrebbe provare con le martore.
Ah, quelle di danni, sì, ne fanno, sì. Perché lì veramente se la mattina ti svegli, accendi l'auto, alla riunione forse non ci
arrivi
perché dipende da quanta festa hanno fatto la notte precedente.
E allora, ricordiamo, ecco. Salutiamo martore e castori e mi raccomando, abbiate sempre un piano B per connettervi a internet, perché il castoro è sempre in agguato.
Ma quindi tu mi vuoi dire che...
Sì?
Abbiamo già finito?
Abbiamo già finito e siamo già arrivati addirittura d'arrivo.
Questa dei castori mi è piaciuta parecchio, Paolo.
Sì, forse un po' meno agli abitanti che sono rimasti isolati, ma sicuramente adorabili come
creature.
Hanno
creato un precedente, ci sarà un'assicurazione adesso da qualche parte, la possibilità, no, di... No?
Io penso che in Svizzera molte compagnie assicurative stiano improvvisamente dicendo... Il caso Castoro, il caso Martora ce l'abbiamo, ma il caso Castoro?
Noi che siamo il popolo più assicurato al mondo, forse ci vorrebbe.
Diamoci da fare, è un'opportunità.
Vai, iniziamo a raccogliere le firme. Intanto ricordiamo dove possiamo trovare tutte queste informazioni.
Sì, presso www.rsi.ch/ildisinformatico trovate il podcast, anche passati. Se vi interessano gli approfondimenti, li trovate presso il blog disinformatico.info. Per qualunque segnalazione, chicca, curiosità, domanda, angoscia che volete levarvi, noi siamo qui, abbiamo un leva angosce elettronico al plutonio. Lo trovate scrivendo a paolo.attivissimo@rsi.ch.
E allora settimana prossima.
Yes!
Ciao!
Ciao!